Ave Maria, eccoci giunti ormai all'ultima catechesi che va a chiudere il nostro corso sul simbolo apostolico, il quale termina proprio con la parola Amen, una parola ebraica difficilmente traducibile e così ricca e profonda che è usata spessissimo nella Chiesa, tanto a termine di una preghiera, di un'invocazione, come anche al termine di ogni formula dottrinale o cerimoniale della sua liturgia. Anzitutto è una di quelle parole che nella Sacra Scrittura troviamo come l'Alleluia cantate perpetuamente dai beati lassù nel cielo, come si legge nell'Apocalisse. La troviamo come formula che sancisce un patto, un'alleanza, e lo troviamo anche in un senso desiderativo, cioè che avvenga ciò che si è detto. E posta qui al termine del credo, la parola Amen vuole esprimere appunto tutti e tre questi significati. Vuole essere primo una lode e un ringraziamento a Dio, secondo una conferma solenne di tutto ciò che il credo contiene, e terzo un voto, esprimere un voto che le verità professate nel credo si conservino sempre nella nostra anima e formino la regola del nostro vivere. Anzitutto ringraziare Dio. Quanti motivi abbiamo per farlo? Dopo la conoscenza di tanti benefici che Egli ha fatto nei nostri confronti, perché, come abbiamo visto, tutto il simbolo altro non è che l'esposizione delle tre grandi opere della bontà e misericordia di Dio verso l'uomo: la creazione, la redenzione e la santificazione. Tutto il simbolo non fa che metterci davanti le grandi dimostrazioni di amore dateci da Dio Padre col crearci, da Dio Figlio col redimerci a prezzo di grandi sofferenze e da Dio Spirito Santo col santificarci. Che cosa poteva fare Dio di più per noi? Egli con una sola parola e un atto della sua volontà ha creato e preparato questo magnifico universo che forma la dimora dove viviamo, dove tutte le creature, oltre che essere destinate al nostro servizio materiale, hanno anche la capacità di elevarci a Dio stesso che è luce, bellezza e bontà infinita, che vediamo in qualche modo rispecchiato nelle bellezze, nella bontà, delle cose create. Ancor più Dio, senza alcun nostro merito, ci ha comunicato l'esistenza, la vita. E non un'esistenza ordinaria, come può essere quella del sasso, della pianta, del semplice animale, ma ci ha donato uno spirito dotato di intelligenza e di volontà, uno spirito fatto per dominare sulle creature inferiori, uno spirito capace di conoscere, amare e godere lui bene infinito, uno spirito non soggetto alle vicissitudini della materia, ma incorruttibile e immortale, destinato appunto alla vita eterna, come abbiamo visto. Egli nel crearci ci ha dato un destino più nobile e sublime, a cui possa aspirare una creatura ragionevole, quello di godere un giorno della sua visione beatifica, di immergersi nell'oceano stesso della sua luce e del suo amore, partecipare della sua stessa gloria e felicità. E vedendo che il peccato venne a scompaginare tutto il suo disegno provvidenziale d'amore, e che l'uomo mancando alla prova era perduto, diede mano all'opera della restaurazione umana, mandando sulla terra il proprio figlio, che incarnandosi con la parola e l'esempio, conducesse gli uomini per la via della verità e della salvezza, ed esse per loro una soddisfazione degna alla divina giustizia, morendo sopra una croce e versando tutto il suo sangue. E finalmente, volendo che gli effetti di questa redenzione si perpetuassero sulla terra e venissero applicate alle anime di ogni tempo, di ogni luogo, ci diede la sua Chiesa, nella quale collocò la guida sicura e infallibile, tutti i mezzi che in mille diverse forme ci devono condurre alla vita eterna. Ditemi, poteva l'opera di Dio essere più generosa, più completa, più provvidenziale e amorosa a nostro riguardo? Poteva l'amore suo per noi spingersi più in alto? che cosa ci ricordano tutti questi benefici se non il dovere che abbiamo di ringraziare perpetuamente Dio e lodare la sua bontà? Notate ancora, non solo il simbolo apostolico ci ricorda i grandi benefici di Dio e le sue opere, ma ci dà il modo di conoscerle nei singoli dettagli e quindi apprezzarle, cosa che con la nostra sola intelligenza mai avremmo potuto fare. Se Dio stesso non ci avesse rivelate queste verità, la Chiesa non ce le avesse insegnate, mettendoci davanti in un compendio ben ordinato, qual è il simbolo apostolico, mai avremmo potuto conoscerle. E sì che sono verità essenziali perché includono le più grandi questioni che si possono affacciare alla mente dell'uomo, i più importanti problemi della vita, dalla cui soluzione dipende l'indirizzo giusto di tutta la nostra esistenza. Se Dio dunque ci ha concesso, a preferenza di tanti altri popoli che vivono nell'ignoranza di questi misteri, di conoscerli, di professarli, di non errare, non è questo un altro motivo per benedirlo e professargli tutta la nostra riconoscenza? Ecco dunque perché al termine della nostra professione di fede, con la parola Amen, intendiamo in primo luogo ringraziare Dio. Come San Pietro, quando parlando dei doni di Dio, esclama nella prima lettera che scrive: A lui la potenza nei secoli. Amen. Amen vuole essere una lode, un ringraziamento a Dio. Un secondo significato che vuole esprimere questa parola Amen al termine del credo è quello di riaffermare la nostra fede nelle verità conosciute e appena professate. È come dire, così è, così credo, Amen, così è, così credo. In questo modo noi vogliamo asserire che gli insegnamenti appena enunciati sono veri perché vengono da Dio e sillaba di Dio non si cancella in eterno. Potrò dubitare di tutto, ma non delle cose espresse nel credo. Ecco ciò che dobbiamo dire e ripetere dentro di noi dopo aver esaminate ed elucidate una a una le grandi verità del simbolo apostolico. Dobbiamo ripetere con la più intima convinzione: io credo, lo credo, le accetto con piena sommissione dalla prima all'ultima parola, senza riserve o eccezioni di sorta, senza dubbi o incertezze. Le tengo per certe più che se le vedessi coi miei occhi e le sentissi con le mie orecchie, perché Dio ce le ha rivelate. Dio non si inganna né può ingannare. Noi le abbiamo passate in rassegna una per una, le abbiamo contemplate al lume della fede, non solo, ma anche della ragione. Ne abbiamo constatato l'origine soprannaturale, la bellezza affatto divina, che non può venire offuscata o avvilita dalle calunnie, dai pregiudizi e dalle passioni scatenatesi contro. Ne abbiamo considerate quantunque troppo in breve, perché in effetti ogni articolo richiederebbe davvero un grande approfondimento, poi si potrebbero scrivere libri e libri, fare conferenze su conferenze, quindi abbiamo viste, diciamo, in maniera rapida, quantunque in maniera breve, i diversi aspetti. E ad ognuna che ci passava davanti fummo costretti a prestare l'assenso incondizionato della nostra mente e l'omaggio del nostro cuore. È giusto dunque che ora, rivolgendo il nostro sguardo per osservare la via percorsa e abbracciando quasi con un solo tratto l'intero edificio che ci sta dinanzi, che abbiamo prima studiato nelle sue singole parti, con un accento di convinzione ancora più intima e profonda, ripetiamo: sì, lo credo. Amen. È la fede che gli apostoli predicarono dappertutto, confermandola coi miracoli. Amen. È la fede che i martiri suggellarono col loro sangue, col sacrificio della loro vita. Amen. È la fede che i padri e i dottori illustrarono con loro scritti, che i confessori e le vergini accreditarono con lo splendore delle loro virtù, con la loro vita intemerata e santa, che l'umanità ha professato, amato, praticato in tanti secoli di cristianesimo, innalzando l'edificio della civiltà cristiana. Amen, io credo. È la fede che mi rende meritevole di appartenere al regno di Dio sulla terra e un altro giorno al regno nel cielo. Un terzo significato che ha l'amen alla fine del credo, del simbolo apostolico, è questo, corrispondere ai suoi lumi e alle sue grazie. È il promettere una corrispondenza fedele e costante alle verità che abbiamo appena imparato. La parola Amen, infatti, abbiamo detto che ha anche un significato desiderativo, esprimendo il voto che avvenga ciò che si è detto. Per cui anche a volte no, traduciamo l'amen con l'espressione così sia. Posta pertanto qui al termine del credo, essa è un augurio insieme, una promessa che cioè le verità in esso professate si conservino sempre nella nostra anima, che Dio ci accordi la grazia di crederle sempre, che accordi tale grazia anche ai nostri fratelli, promettendo di far tutto perché questo si avveri, e perché la nostra vita sia in tutto conforme alla nostra fede. Ecco allora ciò che precisamente dobbiamo fare per corrispondere fedelmente al gran dono della fede che Dio ci ha dato. Uno, pregare che Dio ce la conservi. Secondo, conformare la nostra vita ai suoi insegnamenti. Dobbiamo anzitutto pregare Dio che ci conservi nel cuore la fede. O si sciires donum Dei, così dice Gesù alla Samaritana, se tu conoscessi il dono di Dio. Essa forma la base di tutta la vita cristiana, perché senza la fede, ci dice l'Apostolo, non si può piacere a Dio. Senza la fede, insegna il Concilio di Trento, è impossibile la nostra giustificazione. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Bene, per conoscerlo, basterebbe osservare a quale stato di degradazione si trovano ridotti quei popoli infelici a cui manca la fede. Lo tocchiamo con mano anche nella nostra cosiddetta civiltà europea, che sempre più perde la fede e sempre più cade nel degrado. Iddio, senza alcun nostro merito, per pura bontà, ci ha donato la fede, ce l'ha infusa nell'anima col santo battesimo, ce l'ha sviluppata gradatamente col crescere dell'età per mezzo dei sacramenti che abbiamo ricevuti. Ma a quanti pericoli purtroppo non si trova esposto questo dono prezioso? Quanto non è grande la facilità di perderlo, specialmente nel mondo d'oggi? L'incredulità da cui siamo circondati e che dilaga sempre più. L'indifferenza religiosa che colpisce la gran parte degli uomini, il rispetto umano che allontana sempre più le anime da Dio, la corruzione che si diffonde come un torrente di fango che ha rotte le dighe appestando le menti e i cuori, la lotta spietata che si fa alle verità religiose in nome di una falsa scienza a base di sofismi, di calunnie, di pregiudizi d'ogni sorta, gli assalti ancora dell'errore, le insidie della stampa che si moltiplicano e penetrano per ogni dove, della radio, della televisione. Ecco altrettanti pericoli, altrettanti ostacoli contro cui il cristiano deve reagire e lottare ogni giorno, ora per ora, per non perdere la fede. Ora, come conservarla se Dio non ci aiuta? E come ci aiuterà Egli se noi non lo preghiamo assiduamente e costantemente? Ecco allora il primo dovere, la preghiera, perché Dio ci conservi sempre il dono della fede, non permetta che la perdiamo. Secondo, ma per ottenere ciò dobbiamo di più tradurre in atto le verità religiose che professiamo e conformare ad essa la nostra vita. A che cosa servirebbe credere se poi viviamo come se la fede non l'avessimo affatto? La fede senza le opere, ci ha detto l'Apostolo, è morta, si riduce a un puro fantasma. Se vogliamo che essa viva, dobbiamo renderla efficace con la pratica delle buone opere, con l'esercizio delle virtù cristiane. Queste sono come l'olio che mantiene accesa la lampada. Vi ricordate la parabola delle 10 vergini sagge, delle 10 vergini stolte? Ecco, l'olio che serve a conservare e a tenere viva la fede sono appunto le opere, le buone opere. Conservano, alimentano la nostra fede, insieme chiaramente alla preghiera, come abbiamo già visto. Tutti i dogmi cristiani contenuti nel credo non sono già un complesso di principi astratti che non hanno alcun ordine alla pratica. Sono sì verità ordinate prima di tutto al nostro intelletto, ma formano anche la base di una vita morale, di quella morale pura, santa e immacolata che Gesù Cristo ci ha insegnato e che è ordinata alla nostra santificazione. Come sarebbe possibile accettare i dogmi della fede e non accettare la morale che ne è la conseguenza pratica? La nostra fede dunque sia non soltanto ferma e incrollabile, non soltanto franca e aperta così che non si lasci smuovere o intimidire dai sofismi, dalle insidie, dalle minacce, dalle beffe del mondo, ma sia di più attiva, feconda di opere giuste e sante, di frutti preziosi, di virtù e di santità. E allora non lasceremo languire invano questa fiaccola celeste che Dio ha acceso nel nostro cuore. Allora corrisponderemo fedelmente ai benefici della sua bontà, alle opere meravigliose della sua potenza e del suo amore. Allora vedremo un giorno compiersi in noi i grandi disegni divini con l'acquisto di quella gloria ineffabile dove non è più fede ma realtà, non più ombre ma luce, non più mistero ma visione e gioia sempiterna. Amen. Così sia. Conclusione. Ecco le riflessioni e i sentimenti che devono sorgere spontanei nell'animo nostro di fronte a tutto il complesso così mirabile, così armonico di tutte le grandi verità cristiane che abbiamo enunciato nel credo. Ecco ancora i grandi significati di quella parola Amen che così appropriatamente lo chiude e lo suggella. Chiudiamo con l'augurio che queste riflessioni e sentimenti restino scolpiti profondamente nella nostra mente e nel nostro cuore. Diventino la regola indeclinabile del nostro pensare e operare, la meta suprema ed unica di ogni nostro desiderio e aspirazione. Sicché quella fede bella, immortal, benefica, che per grazia di Dio venne a santificare la nostra culla dal battesimo, continui a risplendere come faro di luce sul nostro terreno pellegrinaggio. Ci accompagni attraverso il deserto aspro ed oscuro di questa vita e scenda a confortarci negli ultimi istanti della nostra vita, quando si affaccerà la morte, per introdurci così infine in quel regno di gloria e di felicità che non finirà mai. Amen. Così sia. Ave Maria.